Dagli studi di Radio Malta sta per andare in onda l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Guida la conversazione e la preghiera Padre Mario Carrera, sacerdote dell'Opera Don Guanella e segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe, a cui diamo da subito la parola.
Grazie Mario e un buon cordiale bentrovati in questo appuntamento mensile in compagnia di San Giuseppe. È un appuntamento carico di affetto, di stima e di ascolto nell'armonia di suoni che solo l'anima innamorata e ricca di fede sa sperimentare e gioire. Vogliamo questa sera parlare a cuore con San Giuseppe, iniziando il suo mese dedicato a lui. Il Papà Terreno di Gesù, in una circostanza così impegnativa per gli ascoltatori e le ascoltatrici che seguono il rito della liturgia romana come l'inizio della Quaresima. E vorrei davvero creare un clima di ascolto per far uscire allo scoperto le qualità belle che ognuno porta dentro, stampate nell'anima, e anche le nostre fragilità, i nostri dolori, le nostre sofferenze, i nostri dubbi, le nostre ansie. Questa realtà noi le portiamo nel cuore e il periodo della Quaresima serve ad illuminare il nostro spirito e a comprendere che tanti dolori della vita sono tali perché sono privati dalla luce dello spirito e nascondono una struggente nostalgia, quella di vivere lontani da quel padre con il quale si è sfilacciata la fiducia. Tuttavia, in questi frammenti di luce si rispecchiano i momenti di gioia che la fede, la generosità nell'affidarsi a Dio ci donano e ci è stato donato nel passato. E San Giuseppe ci è maestro non tanto per le parole che non ha mai pronunciato, ma per l'esempio che ci ha lasciato nell'affidarsi, nel fidarsi di Dio, anche quando le cambiava le carte in tavola e modificava i suoi progetti umani con dei progetti divini. Il grande lavoro di intercessione di San Giuseppe nei nostri confronti davanti a Dio e al suo figlio Gesù è quello di aiutarci a fidarsi, affidarsi appunto a Dio che sogna per la nostra storia personale percorsi gioiosi, anche se qualche volta sono poco piacevoli, ma sono capaci di edificare anche delle nostre macerie, dei nostri progetti umani, queste realtà troppo appesantite da un aspetto, una prospettiva terrena. Lo abbiamo ripetuto tante volte che il silenzio di San Giuseppe non è un mutismo, un disinteresse, una codardia, ma un silenzio illuminato da irradiazioni come un prisma con tante sfaccettature che riflettono colori luminosi diversi, quasi indicazioni di strade da percorrere per camminare nel giusto sentiero della santità e della pienezza delle beatitudini evangeliche, ma che tutte percorrono il medesimo cammino per arrivare alla completezza della luce. All'inizio di questo solenne appuntamento vorrei porgere un cordiale saluto a tutti, alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci ascoltano o in casa o per strada, o tornando dal lavoro, a chi sta preparando magari la cena, ma in particolare modo chi è afflitto da molte contrarietà, di avversità che partono dalla cattiva salute, dai disagi interiori, dalla depressione, dall'insofferenza nei confronti della vita stessa che non ci appaga, che è sempre sfuggente ai nostri desideri. Un saluto particolare a chi è arrabbiato con l'esistenza stessa, per chi ancora non sa trovare un motivo forte e valido per vivere, un ideale abbracciato con forza e qualche volta questo ideale si sente quasi inutile e senza ideali non si può vivere, senza amici non si può vivere, senza amore non si può vivere. Ora siamo entrati nel mese di marzo, il mese dedicato a San Giuseppe per attingere con abbondanza alla fonte della nostra spiritualità giuseppina, poiché il mese di marzo, oltre alla festa liturgica di San Giuseppe, non possiamo dimenticare che è il giorno anche della solennità dell'Annunciazione dell'Angelo alla Beata Vergine Maria, che diventa madre di Gesù, questa sposa affidata a Giuseppe. E questo mese, oltre ad inaugurare la stagione primaverile, nello scrigno della fede è conservato il diamante più prezioso del nostro patrimonio di credenti, cioè Dio che si fa bambino nella storia degli uomini, per far sì che la storia degli uomini abbia un sapore di eternità, che diventa cioè una storia costruita insieme, scritta insieme da Dio e dall'uomo, che diventa una storia di salvezza. Gesù, nella sua predicazione, inviterà i credenti in lui a diventare come bambini. Gesù si fa per primo bambino di questo regno dei cieli, un regno dei cieli che ha le radici ben fondate su questa terra. La nostra santità matura dentro al tessuto quotidiano del nostro vivere terreno. La casa di Nazareth, con il fidanzamento di Giuseppe con Maria e con l'annuncio di una nascita, diventa così una tenda dove Dio desidera abitare accanto alle case degli uomini per dar senso alla loro esistenza. Dar senso ad un'esistenza significa investire di amore il futuro. Dar senso significa fare una scelta di una realtà dalla quale mi sento attratto, per la quale sono capace di investire amore, generosità, impegno, fedeltà, perseveranza. E Nazareth diventa il tabernacolo della dimora di Dio su questa terra. L'umile regione della Galilea per qualche anno sposta il baricentro della storia della salvezza da Gerusalemme a questo paesino di Nazareth, dove vivono appunto Giuseppe e Maria e pochi altri abitanti di quel paese. E in quel paesino umile, semplice, fuori dalle grandi vie di comunicazione, dove Dio impara a vivere da uomo, sentire il sapore amaro del sudore, la fragranza però anche del pane fresco, la fatica del vivere e anche la gioia di essere in una famiglia i cui sguardi sono sempre speranzosi, carichi di gioia e di appartenenza. Dio entra nella nostra storia attraverso un triangolo di amore: la Trinità divina, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo decidono di abitare sulla terra nel cuore di una Trinità terrena, nel cuore di Giuseppe, di Maria in modo particolare e nel cuore di Gesù bambino. In questa stagione in cui parliamo di emergenze educative per l'assenza di tante figure educative come i padri in modo particolare, mi sembra bello fermare la nostra attenzione a questo fenomeno e tentare di farci discepoli di Gesù, il primo maestro, il pedagogo nella storia di un popolo che ha meritato di vederlo inserito come figlio primogenito, liberatore e salvatore dentro alla propria storia. Ora vogliamo davvero pregare un momentino e pregare anche Mario, che dopo la preghiera ci dia un momento di uno stacco musicale per poter fare in modo che le parole ascoltate diventino, per l'opera dello Spirito, melodia che canta dentro il nostro cuore e ci innamora. O glorioso Patriarca San Giuseppe, che da Dio sei stato posto a capo e custode dalla più santa tra le famiglie, degnati di essermi dal cielo custode dell'anima mia, che domanda di essere ricevuta sotto il manto del tuo patrocinio. Io fin da questo momento ti eleggo a padre, a protettore, a guida, e pongo sotto la tua speciale custodia l'anima mia, il mio corpo e quanto ho e quanto sono, la mia vita e la mia morte anche. Guardami come tuo figlio, difendimi da tutti i miei nemici visibili ed invisibili, assistimi in tutte le necessità, consolami in tutte le amarezze della vita, ma specialmente nelle ultime finale agonie della morte. Rivolgi una parola per me a quell'amabile Redentore che bambino portasti sulle tue braccia e a quella Vergine gloriosa di cui tu fosti un direttissimo e amabilissimo sposo. Impetrami quelle grazie che tu vedi essere utili al mio vero bene, alla mia eterna salvezza, e io farò di tutto per non rendermi indegno del tuo speciale patrocinio. Amen. Ora ascoltiamo un po' di musica, un stacco musicale. San Giuseppe, una storia silenziosa ma da scoprire per percorrere un viaggio saggio dentro al nostro itinerario della vita. San Giuseppe, un padre, un maestro, un testimone credibile che ha vissuto con passione la vicenda singolare a cui Dio lo ha chiamato e si è adeguato, convinto di essere stato chiamato a svolgere da protagonista una storia rivoluzionaria che ha rovesciato davvero il mondo intero. Un vecchio proverbio dice che si può vivere senza sapere perché si vive, ma non si può vivere senza sapere per chi si vive. Il senso della vita si trova unicamente nell'amore. Chi ama qualcuno per cui vivere, lottare, sperare, ha trovato davvero il senso del vivere. L'amore diventa la linfa della sua vita, la linfa di un'esistenza. Senza amore la nostra realtà esistenziale è triste, è vuota, non c'ha senso. E San Giuseppe ha vissuto questo amore superando il tunnel del dubbio, il percorso misterioso di una nascita che ha convogliato l'umano e il divino per far fiorire una vita nel grembo della Vergine Maria. Dal momento in cui la famiglia di Giuseppe con Maria e piccolo Gesù sono tornati dall'Egitto, arrivando su alla Galilea, la loro casa si è aperta come una università della vita. Da quel momento al vivere umano è stato aggiunto un supplemento di qualità. Dio camminava con noi con una carne umana. La vita del Creatore ha iniziato a pulsare con il ritmo della nostra stessa umanità. Con l'alfabeto umano Dio ha imparato a gustare la dolcezza di un sorriso. Nel pianto di un bambino ha udito il lamento di una preghiera come un'elemosina di vita. un respiro bello, gioioso, da quando Maria ha detto di sì all'angelo Gabriele, una, direi un cromosoma divino è entrato in quella casa e ha segnato il ritmo della vita di Maria e di Giuseppe. Con il fidanzamento e il matrimonio, Dio ha abitato nel nostro mondo ed ha scommesso su un uomo dalle mani incallite nel consegnargli appunto a Giuseppe il tesoro più prezioso che un padre possiede, un figlio e il futuro del figlio. Dopo le vicende di sofferenza della nascita di Gesù e la gioia di un annuncio angelico melodioso e promettente per la cieca gelosia di Erode, Giuseppe, per ordine di Dio Padre, fugge, cerca scampo in una terra straniera, si fa profugo. Dio gli ordina appunto di mettersi in marcia, di inoltrarsi per sentieri sconosciuti, di abbandonarsi all'ignoto per salvare il bambino. Il figlio umano di un padre divino è in viaggio a cercare una casa. Davvero Dio è grande. Egli ha visto in Giuseppe un momento di fedeltà e di garanzia appunto che dava vita per il suo figliolo. Pur negli intrecci a volte caotici della vita, Giuseppe è stato grande e fedele agli impegni assunti, con un equilibrio e con il suo atteggiamento paterno, pur nel disagio delle circostanze, negli orizzonti bui della sua vicenda, ha agito davvero padre. Per questo San Giuseppe è un gigante nella fede. San Giuseppe, l'ultimo dei patriarchi, ha onorato la sua missione. Anche il papà terreno di Gesù, come il patriarca Abramo, ha continuato a credere anche quando le apparenze parlavano altri linguaggi. Tuttavia, mai ha fatto morire la speranza nell'anima sua. Anzi, sperando al di sopra di ogni speranza umana, ha portato a termine la missione, garantendo non solo la custodia, ma anche consegnando l'adolescente Gesù al Tempio di Gerusalemme, alla storia di un popolo ebraico, il popolo ebraico e all'intera umanità. La spiritualità di San Giuseppe ha un senso solo se è legata al nucleo esistenziale della nostra fede, a Cristo Gesù appunto. Suscita sempre stupore e ammirazione che un'umile creatura presa da un laboratorio di falegnameria sia stata incaricata da Dio, creatore, custode, ad educare, a far crescere Gesù in età, in grazia, dentro un tessuto sociale caratteristico del suo tempo. In quel tessuto sociale ha camminato con storia e con ogni epoca, con le sue tradizioni culturali diverse, intorno alla parola di Gesù si sono ritrovate persone che vivono il dono della vita con un ideale evangelico. Gesù, il vivente, si trova al centro di tante situazioni familiari, sociali. Egli vive oggi, vede oggi i bambini nascere e gioire, ha visto morire delle persone umanamente a lui care, ha pianto come ha pianto sulla tomba di Lazzaro, ha vissuto le carestie di stagioni avverse, la mancanza di lavoro, amicizie spezzate, tradimenti affettivi. Non c'è vibrazione nell'animo umano che Gesù non abbia già vissuto. Si è passato dentro a tutte le nostre realtà. In questa radiografia del vissuto di Gesù nasce la nostra passione nel far parlare il silenzio di Giuseppe, la sua disponibilità ad agire prontamente secondo le esigenze del copione della vita che Dio aveva tracciato per lui. La definizione di uomo giusto va scandagliata con passione da colleghi di San Giuseppe, nel cammino della fede e sapere cogliere dalle sue mani i frutti della sua obbedienza, della sua partecipazione puntuale, precisa, immediata alle indicazioni di Dio attraverso i sogni che pur attraverso la preghiera e l'osservazione appassionata di un lavoratore onesto riusciva a cogliere questa presenza di Dio che gli tracciava una strada lungo la quale camminare. Ma soprattutto c'è da scandagliare il dramma umano del suo fidanzamento con Maria, che egli sovverte un progetto umano sognato, coltivato, accarezzato con la fantasia di un cuore innamorato di una ragazza eccezionale per la bellezza e per le qualità umane che ella possedeva. Ora, momento, adesso facciamo una preghiera e poi faremo anche un altro stacco musicale con una preghiera che tutti conosciamo perché è stata scritta almeno 130 anni fa dal Papa Leone XIII. A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi imploriamo il tuo patrocinio insieme con quello della tua Santissima Sposa, de per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio e per l'amore paterno che portaste al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno la carità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue e col suo potere ed aiuto soccorri ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della Divina Famiglia, diletta parola di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Assisti propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti la morte minacciata verso il bambino Gesù, così ora difendi la Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità e copri ciascuno di noi con il tuo continuo patrocinio affinché con il tuo esempio e con il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. O San Giuseppe, amico del cuore di Gesù, ai nostri bisogni, pensaci tu. Ora un momento di musica per alleggerirci. allora abbiamo un tempo anche quello di ascolto da parte del Silenzio di San Giuseppe, che carica la nostra vita per camminare costantemente con fiducia nella nostra esperienza umana. In questo tempo oggi abbiamo iniziato davvero il sacramento pasquale, cioè questa realtà, il sacramento è un segno sensibile della grazia, e quindi davvero questo periodo è un tempo in cui Dio ha riservato con maggior abbondanza la sua luce, il suo conforto alle nostre vite. E questo tempo, dicevo, il tempo quaresimale abbraccia la successione di 40 giorni a partire da oggi, mercoledì delle ceneri, sino alla domenica delle palme. E in questo periodo la liturgia è dominata da temi fondamentali per la nostra vita. C'è il numero dei 40, c'è l'imposizione delle ceneri che appunto il rito romano svolge, e gli ambrosiani che sono a Milano, nella diocesi di Milano, e anche una parte, una frazione della diocesi di Lugano che conserva ancora oggi il rito ambrosiano, che lo faranno domenica penso. E poi c'è anche il deserto e anche colui che tenta Gesù nel deserto, quando Gesù va a sperimentare le nostre tentazioni. Beh, il numero dei 40 è un numero, nel linguaggio religioso della Bibbia, numero simbolico. Sottolinea la fase critica che precede una trasformazione. È il passo avanti nello sviluppo della coscienza, il compimento di un ciclo e il suo passaggio da un ordine differente di pensiero, di azione, di vita. C'è un cambiamento, una rivoluzione. L'alleanza tra Dio e Noè avvenne il 40° giorno del diluvio. Mosè viene chiamato ad iniziare la sua missione nel 40° anno della sua vita. Sempre Mosè dimora 40 giorni sul Sinai prima di ricevere il Decalogo. Il popolo di Israele erra, cammina verso la terra promessa nel deserto per 40 anni. Anche nel mondo religioso, Buddha e Maometto iniziarono la loro predicazione nel 40° anno di età della loro vita. Allora, 40 giorni dopo la nascita di Gesù, viene condotta al Tempio. Vince il tentatore dopo aver dimorato 40 giorni nel deserto. La sua predicazione dura 40 mesi. La sua risurrezione avviene dopo 40 ore di permanenza nel sepolcro e appare ai discepoli nello spazio di 40 giorni, il giorno dell'ascensione. I 40 giorni della Quaresima sono offerte a noi come un tempo favorevole, un tempo che ci toglie dalla banalità della vita quotidiana, inserendoci nel tempio dell'anima che dà sapore e senso al nostro quotidiano vivere. È un tempo di grazia e di ripresa cristiana per la nostra vita personale. Viviamo il sacramento quaresimale con intensità e partecipazione a questo dono che ci è offerto e che ne consegue anche una responsabilità, cioè diventiamo persone che corrispondono, che prendono coscienza di questo dono. Poi ci sono le ceneri, di cui tanti oggi sono o in chiesa o stamane hanno ricevuto questo segno delle ceneri che appunto viene versato, messo sul capo oggi, e una volta si diceva: ricordati che sei polvere e alla polvere ritornerai. Gesto misterioso, anche questa formula è piuttosto enigmatica. Oggi magari si preferisce: credi al Vangelo e convertiti al Vangelo. La cenere comunque di cui veniamo cosparsi è ricavata dai rami dell'ulivo che sono stati benedetti durante il giorno delle palme dell'anno scorso. L'ulivo che fu testimone dell'estremo patire di Gesù nell'orto del Getsemani, l'albero che cresce dolorante nella pietraia, e soprattutto gli ulivi, le piante di ulivo del sud Italia, ecco, davvero sembrano strappare dalla terra la vita, quindi sono contorti, intorcigliati attorno, questa lotta per vivere che appunto prendono dalla terra, e questo albero che dopo questa lotta per vivere dona un frutto meraviglioso, che è nutrimento, appunto l'olio, che è medicina, che è alimento della luce. L'ulivo è il perfetto simbolo di Cristo, il cui patire è sorgente di luce, è alimento, è salvezza, è gioia di vivere. La cenere è il prodotto del fuoco anche, applicato ai rami dell'ulivo. Il fuoco li brucia e lascia nella cenere la quintessenza dell'ulivo. In alcune culture la cenere di certe piante indispensabile all'alimentazione veniva mescolata dentro ai semi da gettare per terra, in modo che il solco potesse ospitare questo seme avvolto da una potenza maggiore, per ottenere quindi una quantità maggiore di frutto. La cenere dell'ulivo che viene posta sul capo dei fedeli non è un segno di cordoglio, ma è la rianimazione attraverso il rito della nostra vita, con la quintessenza, appunto dicevamo, dell'ulivo che è Cristo Gesù. È un gesto che tende a renderci più vivamente partecipi delle forze redentive, di redenzione che Cristo ha portato a noi con il suo sacrificio, con la sua resurrezione. La formula di ricordarsi appunto che siamo polvere e che a polvere torneremo va intesa in stretta correlazione con il gesto che accompagna anche l'annuncio di Cristo Gesù, che è l'ulivo, che dona a noi questa nuova fecondità, che è fedele e cosciente in lui e si assapora questa realtà nuova che sta maturando dentro di noi, perché è segno, un segno efficace di questa presenza di Cristo Gesù nella nostra vita. Essa allora potrebbe venire così tradotta: ricordati che sei un'essenza spirituale e in Cristo devi risorgere in una realtà spirituale. E noi col battesimo siamo entrati dentro in questa realtà divina, siamo stati innestati dentro la vita stessa di Cristo Gesù risorto, e quindi la nostra essenza, il nostro DNA, direi, che possiede questo soffio di eternità, questa spiritualità che ci accompagna, questa nostalgia di Dio che appunto ci rende costantemente aperti a questa presenza divina dentro la nostra vita. Allora, in Cristo siamo polvere destinata però a diventare luce, ne accogliamo le forze fecondatrici in un gesto di perfetto abbandono, come la zolla che riceve gli elementi che però renderà fertile e utile per darci un buon frutto. E la Chiesa all'inizio del sacramento quaresimale ci cosparge con le cene dell'ulivo Cristo Gesù per renderci coscienti del mistero della trasformazione che accompagna il nostro quotidiano incontro con Cristo Gesù, il Salvatore. C'è anche il deserto che fa parte del nostro cammino quaresimale. Lo troveremo in Gesù che appunto all'inizio dei suoi giorni nel deserto sta appunto per essere tentato nelle nostre ambizioni, nelle nostre vanagorie. Quindi il deserto come luogo dove lo Spirito conduce Cristo perché si è tentato dal diavolo e costituisce l'ambiente del periodo quaresimale. Il deserto non è uno spazio geografico, ma una situazione concreta in cui l'uomo viene continuamente nella nostra vita a trovarsi, e non sono soltanto 40 giorni o 40 anni. Nella religiosità biblica il deserto è il luogo prescelto da Dio per provare la fedeltà e la vigoria della fede dei suoi eletti che, superata la tentazione, raggiungono la statura dell'uomo vero, autentico, sognato da Dio e creato per il fine che viva la sua esistenza nella gioia e nel contributo da dare al Creatore, collaborando a far sì che questa casa dell'uomo possa essere sempre più accogliente, sempre più bella, attraente e mai che diventi matrigna. Nell'esperienza religiosa universale, il deserto è il passaggio obbligato di ciascuna voglia di rispondere alle aspirazioni più profonde che sono dentro al nostro animo, e quindi è, direi quasi, la liberazione, l'esplosione dell'assoluto divino che è dentro di noi. Esso è contrassegnato dalla spogliazione di quanto è superfluo nella ricerca della pienezza della vita, ed è insieme la soglia di una vita differente, di un senso nuovo del nostro esistere, di una dimensione che acquista dimensioni diverse, non soltanto terrene, ma aperte, spaziose, fatte di sogno, di nobiltà, di desideri, di partecipazione, di gioia di vivere. È l'esperienza di un'incommensurabile assenza che rende inquieta la nostra vita e la porta a fare questa esperienza di rendere stabilmente aperte le coscienze verso un altrove, verso un di più, verso un di meglio, verso le loro, queste radicali aspirazioni che ognuno di noi porta dentro a compimento di quella pacificazione che noi desideriamo tutti. La vita è animata da un fuoco intimamente che in fondo distrugge, e lo distrugge in modo implacabile, queste realtà negative, ma non per cancellare, per scarnificare, ma per creare delle realtà nuove, far nascere cioè da queste macerie del nostro egoismo questa realtà più bella e gioiosa. A questo punto, per lasciare un po' di spazio, ecco, direi di accendere ancora un momentino di musica con questa preghiera che diciamo appunto al Padre con tanta fiducia di essere esauditi dal Padre, appunto San Giuseppe. O San Giuseppe, durante la tua vita sulla nostra terra hai mostrato il tuo amore e ti sei commosso di fronte alle sofferenze, e molte volte ha ridato la salute ai malati, riportando nelle loro famiglie la gioia, la serenità, l'armonia. Il nostro nome può essere ammalato e in questa stagione della Quaresima sarà vaccinato, perché possiamo essere sempre di più vicini a te e che umanamente possiamo portare quella rigenerazione che tu ci inviti a compiere in questi 40 giorni con la tua presenza. Ti offriamo le nostre sofferenze e le uniamo a quelle della tua passione, della passione che hai provato nel custodire il tuo figlio Gesù. Fa che le nostre malattie fisiche e spirituali ci aiutino a comprendere di più il senso della vita, e concedi anche il dono della salute a tutti noi, perché possiamo davvero gioire rigenerati e possiamo ringraziarti e lodarti per sempre. Allora lasciamo un momento di musica, poi proseguiamo la nostra riflessione su questa realtà grande, appunto, di questo deserto della vita che ci rigenera costantemente.
voce che ti chiama, un altro mare ti mostrerà, e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterà. Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce, e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità. Avanzati nel silenzio fra le lacrime sperate, che seme sparso davanti a te, cadesse sulla buona terra. Ora è cuore tuo e festa, perché il grano biondeggia ormai, è maturato sotto il sole, con il pollo nei granai. Qui la vita come Maria ai piedi della croce, e sarai servo, sarai uomo, servo per amore, sacerdote.
Ecco, padre Mario, abbiamo un messaggio che ci è giunto da Pistoia. Luigi dice: San Giuseppe certo l'ha provato il deserto quando ha visto la maternità di Maria, e solo Dio ha riempito di luce quell'evento.
E certo che San Giuseppe ha vissuto una vicenda umana davvero straordinaria, che soltanto una grande fede e una grande fiducia nei confronti del padre che appunto lo chiamava, e gli ha fatto capire che gli affidava il tesoro più grande, che lui avesse Dio creatore, gli affidava la custodia del suo figliolo Gesù. E quindi, però, glielo affidava in un tessuto umanamente poco chiaro, e quindi lui, innamorato di Maria, l'ha sentito un pochino come un tradimento, un possibile tradimento, invece si è adeguato, ha capito, e quindi il contatto con la Vergine Maria davvero ha fatto in modo che questo dubbio diventasse invece fuoco, diventasse realtà, diventasse un bocciolo di fiore che appunto fiorisse con tanta capacità di profumare quel periodo appunto della vita. E davvero anche il nostro deserto, che è costituito tante volte da questa solitudine, dalle incomprensioni, da questa nostalgia sempre che fiorisce costantemente dentro la nostra vita, che non riusciamo mai a soddisfare completamente, perché c'è sempre un di più, dicevo poc'anzi, no? Dentro la nostra esistenza. Allora questo, l'essere creato è costantemente ognuno di noi portato al limite di una consumazione, cioè in fondo noi consumiamo le nostre energie, però in un superamento che non è un momento di morte, superare le energie, il consumare le energie, ma è un momento in cui si raggiunge, si crea una realtà nuova, si apre, è come quando c'è montagna che si sale e i panorami sono sempre diversi, anche se la montagna è la medesima. Quindi questo logorio di ricerca si dischiude verso una nuova conformazione a Cristo Gesù, che è appunto il nostro Salvatore. La vita quindi è un processo che si alterna da un segno positivo si passa ad uno negativo per riprendere pian piano con maggiore intensità il segno positivo che, a cui ci apre. Ripeto spesso che dentro ad ogni piega di sofferenza, di lacrime, Dio ha nascosto un seme di benedizione e noi lo dobbiamo davvero coltivare quel seme perché ci possa davvero benedire e dare questa capacità di cogliere questa positività dentro anche questi momenti che noi pensiamo fossero momenti negativi. Allora questa successione interrotta di vita, morte e vita, vita, morte e vita, è un seguirsi osi, di deserto, di osi, l'osi è il luogo che per il camminatore nel deserto è il momento del sollievo, il momento in cui c'è l'acqua, il momento in cui c'è una piantagione, c'è il verde, quindi davvero dopo giornate vissute in un torrido caldo come quello del deserto, trovare l'osi è davvero un momento di grande sollievo e di grande consolazione. L'anima umana davvero è portata ad aderire tenacemente a delle forme e quindi a distruggere questa incapacità di sentire davvero questo anelito di raccogliere tutto. Quindi sente questa dissoluzione, che è la dissoluzione anche del male, e invece sente questa pulsione verso un'assenza, ma che prepara invece ad una presenza, a cicli nuovi. Quindi allora il deserto è un momento dell'orrore, il momento della tentazione, il momento dello smarrimento, il momento dell'incertezza, il momento di una situazione di apparente soddisfazione, ma che poi si diventa in effetti inconsistenze. Allora davvero c'è questo passaggio, questo risvegliare l'essenziale che è dentro la nostra vita, l'eterno che è dentro la nostra vita, che appunto cammina nel tempo e fa rifiorire costantemente la speranza davanti ai nostri occhi. Allora nel deserto Cristo e con lui noi uomini e donne incontriamo queste tentazioni, incontriamo questo spirito del male che tenta di sciupare il nostro vivere, di renderlo dubbioso, ma dentro il dubbio c'è questa capacità di risorgere. Quindi queste tentazioni che il diavolo appunto porta davanti a Gesù è come un attraversare il cammino verso Dio. Noi camminiamo verso Dio e questa realtà, come una bufera, come una nebbia, come un qualcosa che appunto rende meno gioioso e meno perseveranti il nostro cammino.
Come, scusi padre Mario, abbiamo una telefonata in linea, abbiamo Ornella che ci chiama dalla provincia di Milano.
Va benissimo, eccoci. Prego. ce lo passi.
Sì. Buonasera, volevo dire, testimoniare di pregare tanto San Giuseppe, che a me mi fa tantissime grazie, di pregarlo tanto.
Va bene, io non ho capito il suo nome, però cercheremo.
Io sono Ornella dalla provincia di Milano.
Va bene Ornella, cercheremo di obbedire al suo desiderio e di invogliare le persone, perché davvero io sono testimone di tante persone che telefonano, che scrivono alla Pignoli del Tangio di San Giuseppe, che leggono la nostra rivista che è pubblicata, la rivista in onore di San Giuseppe, e quindi tanta gente davvero testimonia quanto silenziosamente Giuseppe è presente nella loro vita e certo, risolve i problemi. Il Papa ha detto qualche tempo fa che qualche volta quando noi chiediamo una grazia a San Giuseppe è come il falegname che quando lo chiamiamo per aggiustare un cassetto, una porta, e lui dice sì, vengo, e dopo magari passa un giorno, due giorni, tre giorni, una settimana e bisogna richiamare un'altra volta il falegname perché venga e possa dire di sì. Comunque dice San Giuseppe comunque interviene sempre, ci fa aspettare qualche volta perché possiamo forse godere di più della gioia del dono che egli ci fa. Allora abbiamo ancora qualche minuto, vero?
Solamente un paio di minuti,
allora vediamo un po' di concludere questa realtà di questo deserto che è in fondo anche il simbolo della nostra vita, di questi momenti di disagio, difficoltà, quest'opera di vessazione che qualche volta appunto il male che è presente fa in modo che i nostri rapporti, soprattutto il rapporto col prossimo, diventano così turbinosi, così difficoltosi, e invece dobbiamo sempre pensare che al di là della tormenta c'è questa capacità di poter superare l'ostacolo e di vivere questa realtà gioiosa a cui Dio ci chiama, che dipende anche dalla nostra buona volontà di prendere coscienza di questa realtà che deve germogliare dentro alla nostra vita, e Dio non ci lascia soli. Se noi ci apriamo, se abbiamo fiducia, se davvero godiamo di questo rapporto che nasce anche con questa preghiera fiduciosa nei confronti di Dio e dello Spirito, che è luce, che è forza, che è energia, che accarezza il nostro cuore, e certe cose che nel momento della difficoltà non comprendiamo diventano invece comprensibili, diventano belle, gioiose davanti a noi e si aprono davanti a noi. Allora davvero preghiamo per finire San Giuseppe, invocando appunto il suo aiuto. Caro San Giuseppe, Papà terreno di Gesù, tu hai accompagnato tuo figlio, il Redentore, nelle strade della vita. Gli hai insegnato un lavoro, gli hai indicato la saggezza del vivere umano. Aiuta anche noi ad uscire dalla nostra pigrizia. Ottienici la forza di non eludere, di non sfuggire il sacrificio. Procuraci il dono della umiltà, liberaci dall'orgoglio e dalla presunzione, dalla zavorra che appesantisce il nostro passo sulla via dell'amore cristiano. Infondi nella nostra anima la passione per il silenzio, per il bello, il giusto, per imitare la tua vita, la santità e la gioia nel collaborare anche con Dio a fare in modo che il mondo sia sempre migliore, sia sempre più abitabile, sia sempre più luogo, oasi di pace e di serenità. Allora, su tutte le persone che hanno partecipato a questo momento di spiritualità, scenda la benedizione per il Signore di San Giuseppe, soprattutto sulle persone ammalate, che sono in difficoltà, sulle persone che sono nel dubbio, sulle persone che sentono la vita come un peso più che una gioia da consumare e da vivere. E davvero Dio, davvero costantemente faccia splendere la sua luce e la sua gioia, il suo calore, su tutte le famiglie dei nostri ascoltatori, e ci benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. A tutti una buona serata.
Dagli studi animati è andato in onda all'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Ha guidato la conversazione e la preghiera padre Mario Carrera, sacerdote dell'opera Don Guanella e segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe.